Come ripensare oggi crisi e patologie sociali? Di Rachel Giaggi. Seconda parte. L'antropologia del lavoro di Marx. Decisiva per questa comprensione dell'appropriazione e dell'alienazione è la loro fondazione in un concetto filosofico di lavoro, che per Marx rappresenta la vera e propria relazione paradigmatica dell'uomo con il mondo. Il lavoro è qui concepito come un'esteriorizzazione e un'oggettivazione delle forze essenziali dell'uomo. Detto molto schematicamente, le forze essenziali umane, la volontà, gli scopi, le capacità dell'uomo, diventano oggettive, si materializzano solo in quanto sono esteriorizzate nel mondo attraverso il lavoro. La capacità di lavoro, concepita come un processo materiale di scambio con la natura, trasforma simultaneamente il mondo e l'essere umano. L'essere umano produce se stesso e il suo mondo in uno stesso atto. Nel produrre il suo mondo, egli produce se stesso, e viceversa. E nella misura in cui questo processo riesce, si appropria allo stesso tempo del mondo oggettivo e di se stesso. Egli si riconosce, si potrebbe tradurre, riconosce la sua volontà e la sua capacità nelle sue attività e nei suoi prodotti e trova se stesso attraverso il rapporto con questi ultimi. Egli si realizza, quindi, in una relazione di appropriazione con il mondo come prodotto delle sue attività. In questo senso il lavoro, quello non alienato, è per Marx una determinazione essenziale dell'uomo. Ciò che costituisce l'essere umano come tale è il fatto che, a differenza dell'animale, è capace di dare forma a se stesso e al suo mondo in modo consapevole e attraverso la cooperazione sociale e che non solo egli realizza se stesso in questo processo, ma anche produce se stesso, nel senso molto concreto che le sue capacità, i suoi sensi e i suoi bisogni si sviluppano nella misura in cui egli si rapporta al mondo, lavorando e dandogli forma. Ora, la seguente svolta è ricca di conseguenze per la discussione sul concetto di alienazione. Se una relazione riuscita con sé e con il mondo attraverso il lavoro è concepita come un processo di esteriorizzazione, di oggettivazione e di appropriazione di queste forze essenziali umane, come rapporto di appropriazione della propria forza lavoro oggettivata, allora l'alienazione può essere letta come il fallimento di questo processo, come l'impedimento del ritorno a sé da questa esteriorizzazione. Ciò che fallisce, quindi, in senso proprio, è una sorta di movimento di ripresa che deve riconsegnare ciò che è stato esteriorizzato al soggetto che lo ha esteriorizzato. Chi produce qualcosa si esteriorizza nel mondo, oggettiva se stesso o le sue forze essenziali in esso, e dopo se ne riappropria, in termini immediati, attraverso il prodotto. Questo è precisamente quanto viene espresso dalla famosa immagine dell'industria come specchio delle attività di genere dell'uomo. In questa immagine, la riconciliazione, il superamento dell'alienazione, significa una perfetta corrispondenza tra l'immagine riflessa nello specchio e chi viene rispecchiato. Viceversa, l'alienazione è l'appropriazione impedita delle proprie forze essenziali esteriorizzate, l'incapacità quindi di riconoscersi allo specchio o la distorsione dell'immagine dello specchio. Ora, questo modello di lavoro e di esteriorizzazione, insieme all'idea che l'accompagna, ossia che un piano interno si materializzi verso l'esterno, è problematica per diverse ragioni. La cosa più importante nel nostro contesto è che, secondo questa concezione, l'appropriazione va intesa sempre come la riappropriazione di qualcosa che già esiste. Il quadro concettuale sotteso a questo modello di lavoro non contempla la possibilità che le conseguenze delle azioni, anche al di là di distorsioni alienanti, possano sviluppare una dinamica propria e che i rapporti, anche quando sono realizzati da noi, non sempre appaiano come pienamente trasparenti e disponibili. Se quindi la svolta prometeica del problema dell'alienazione porta a pensare che i risultati delle proprie azioni si rivoltino contro i loro produttori come un potere estraneo, ciò vuol dire che l'estraneo è ciò che una volta era proprio, e che l'alienazione consiste nel problema di non disporre più di ciò che una volta era a propria disposizione, in quanto risulta dalla nostra stessa attività. Alienato o reificato è qualcosa che è stato fatto, ma che appare come dato in maniera quasi naturale e indisponibile. Questo modello di analisi si trova già sotto l'influsso della critica feuerbachiana della proiezione religiosa e della concezione filosofica dello spirito di Hegel. Negli scritti che precedono i manoscritti economico-filosofici, la questione ebraica e la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Essa è il rimando ricorrente al carattere idolatrico dei rapporti umani che, nonostante vengano creati da noi stessi, assumono un'esistenza autonoma e si rivoltano contro di noi. Un motivo, questo, che riappare nel Capitale, nella metafora del carattere feticistico della merce. Questa tematica, il fatto che ciò che è proprio assume una forma estranea, si mantiene anche nella critica dell'economia politica come critica denaturalizzante, che svela il carattere sociale di ciò che si presenta come rapporto naturale. Critica della critica dell'alienazione. Sembra quindi evidente l'assunzione che laddove qualcosa è alienato o ci si aliena da qualcosa, ci sia qualcosa di essenzialmente proprio da cui ci si aliena. Se l'alienazione consiste nella contraddizione tra l'esistenza e l'essenza dell'uomo, un'espressione, questa, del giovane Marx, allora l'alienazione non è soltanto qualcosa che non dovrebbe esserci, bensì qualcosa che in un certo senso non è. L'apparenza, cioè la condizione alienata, è già dal punto di vista logico-ontologico nel torto, e nella misura in cui l'alienazione è definita come contraddizione che si manifesta in diversi passaggi storici, la storia, in quanto scena del processo di alienazione, spinge verso la riconciliazione e il superamento della condizione alienata. Questo è, in ogni caso, il modo in cui si può comprendere la strategia hegeliana volta a trovare una risoluzione della critica dell'alienazione nel quadro di una filosofia della storia, le cui tracce sono rinvenibili facilmente anche in Marx. Se si pensa l'alienazione come un essere fuori da sé e il suo superamento come un tornare a sé, l'alienazione è qualcosa come un meccanismo incorporato di superamento. Sono diverse le critiche alle quali si espone in questo modo il teorema dell'alienazione. Da quando Althusser ha criticato l'umanesimo di Marx e il suo ideale di autotrasparenza e di autonomia del soggetto, stigmatizzando la critica dell'alienazione dall'interno di una prospettiva marxista, la critica dell'essenzialismo è divenuta una sorta di senso comune della discussione filosofica contemporanea. Oltre a ciò, nessuno oggi sottoscriverebbe il tipo di giustificazione offerta dalla filosofia della storia di Hegel con la sua visione normativo-teleologica dello sviluppo storico. D'altra parte, privare il discorso sull'alienazione dell'impianto di filosofia della storia e ridurlo ad un elemento di una teoria sulla vita buona lo espone all'accusa di paternalismo. Così sono fondamentalmente due le posizioni contemporanee che si oppongono al ricorso al teorema dell'alienazione: il liberalismo filosofico, sulla scia di Ravels, che si astiene da definizioni oggettive della buona vita, e la critica post-strutturalista del soggetto, che mette in questione la concezione del soggetto che la teoria dell'alienazione sembra presupporre. Poter disporre di se stessi, ricostruzione del concetto di alienazione. La mia tesi è la seguente: al giorno d'oggi la critica dell'alienazione non può, ma neanche deve necessariamente essere fondata su presupposti essenzialistici o metafisici in senso forte. Essa non può, ma neanche deve necessariamente fare riferimento ad argomenti paternalistici o perfezionistici. La dimensione della critica dell'alienazione rilevante per la filosofia sociale e per l'etica può essere resa accessibile anche senza quei modelli argomentativi fortemente oggettivistici che vengono spesso associati a essa. Ci si può inoltre avvalere del significato critico della diagnosi dell'alienazione senza dover confidare sulla certezza di un'armonia o di una riconciliazione definitive, sull'idea di un individuo completamente trasparente a se stesso o sull'illusione di poter avere se stessi e il mondo completamente a propria disposizione. La problematica sollevata dal concetto di alienazione cessa di essere interessante precisamente nel momento in cui si presuppone un'armonia prestabilita tra i rapporti, un'unità intatta degli individui con se stessi o con il mondo. Essa diventa produttiva, invece, quando mette in questione queste relazioni senza assumere che esse possano essere completamente libere da conflitti. Concentrandosi su ciò che impedisce di vivere pienamente la propria vita, essa mette in rilievo le condizioni dei rapporti riusciti con sé e con il mondo, che dal punto di vista normativo possono essere descritte in modo relativamente parco, ma non privo di qualsiasi contenuto. Il punto fondamentale nel concetto di alienazione potrebbe allora risiedere proprio nella sua capacità di mediare tra alternative non soddisfacenti, tra soggettivismo e oggettivismo etico, tra un'astensione neutrale dalle questioni etiche e l'orientamento a concezioni etiche sostanziali della buona vita, tra l'abbandono dell'idea di autonomia e il rimanere ancorati a concezioni illusorie della soggettività. Il potenziale del concetto potrebbe consistere non tanto nell'assicurare una robusta teoria etica sostanziale, ma piuttosto nell'essere capace di criticare il contenuto di forme di vita, senza dover fare riferimento a un patrimonio di valori etici sostanziali fondato in termini metafisici. Inoltre, il potenziale del concetto potrebbe consistere nella possibilità di qualificare i modi di rapportarsi a se stessi senza dover presupporre un soggetto unitario e padrone di sé. Una vita non alienata, allora, non sarebbe una vita riconciliata né felice, forse neanche la buona vita. Non essere alienato significherebbe, invece, un certo modo di condurre la propria vita e un certo modo di mettersi in rapporto con se stessi e con le condizioni in cui si vive e da cui si è determinati, significherebbe potersene appropriare. L'alienazione come rapporto di appropriazione impedito. Il concetto di appropriazione indica qui un modo di mettersi in relazione con se stessi e con il mondo, di rapportarsi al mondo e di poter disporre di esso e di se stessi. L'alienazione, in quanto distorsione di questo rapporto, riguarda la modalità di realizzazione del rapporto con se stessi e con il mondo e quindi la non riuscita dei processi di appropriazione o il loro impedimento. L'alienazione può quindi essere compresa come il danneggiamento di processi di appropriazione, o come prassi di appropriazione deficitaria. Se quindi il superamento dell'alienazione sembra essere un rapporto di appropriazione riuscito, si possono indagare le condizioni della sua riuscita, senza che esso debba perciò essere considerato un processo di tipo teleologico o che può concludersi in maniera definitiva. E tantomeno è necessario pensare questo processo in termini essenzialistici, come il recupero di un'essenza già da sempre propria e determinata. Un simile procedimento, una ricerca rivolta alle distorsioni dei rapporti di appropriazione, ha delle conseguenze per gli esempi cui si è accennato sopra. Anziché definire da un punto di vista materiale o di contenuto i potenziali che l'uomo unilaterale dovrebbe sviluppare, questa analisi si rivolge alle distorsioni nello sviluppo di interessi e capacità. anziché rimanere impigliati nei paradossi svianti di una definizione dei veri desideri contrapposti a quelli non autentici e alienati, si tratta qui di svolgere un'analisi delle condizioni della formazione della volontà e dei diversi modi di integrare i e anziché ricostruire le relazioni sociali a partire da schemi di moralità sostanziale, ci si occuperà qui delle condizioni di attuazione delle pratiche sociali e delle condizioni della loro formazione. I seguenti aspetti sono quindi decisivi per il mio approccio ai rapporti di appropriazione. Il concetto di appropriazione fa riferimento a una concezione ampia dei rapporti pratici con se stessi e con il mondo. Con esso ci si riferisce a una capacità di rapportarsi a se stessi intesa in senso ampio, alla capacità di avere accesso o poter disporre di se stessi e del mondo, ossia di fare propria la vita che si conduce, di potersi identificare con ciò che si vuole e ciò che si fa o in altri termini, di potersi realizzare in ciò. Dal punto di vista della teoria dell'alienazione, il rapporto con il mondo e il rapporto con se stessi sono co-originari. Il danneggiamento del rapporto con sé, il non poter disporre di se stessi, deve quindi essere sempre compreso anche come un danneggiamento del rapporto con il mondo. Che si tratti dell'appropriazione della storia della propria vita, del di divenire se stessi attraverso le proprie azioni, che trova il suo eco nella decisione heideggeriana o nell'appropriazione marxiana delle proprie attività, ci si riferisce qui sempre all'appropriazione del mondo e con essa all'appropriazione dei presupposti, variamente determinati, del proprio agire. In questo senso è alienato chi non può rapportarsi a se stesso e quindi anche ai suoi presupposti e non può quindi farli propri. Se da una parte il modello dell'appropriazione così schizzato si rifà al denso concetto dell'appropriazione che troviamo anche in Marx, d'altra parte nella mia ricostruzione si tratta proprio di non concepire l'appropriazione come mera riappropriazione di qualcosa di essenzialmente dato. L'appropriazione è un processo produttivo, ciò di cui ci si appropria è allo stesso tempo risultato del processo di appropriazione. I presupposti ai quali ci si dovrebbe rapportare in modo non alienato e la relazione non alienata che si dovrebbe realizzare non sono quindi, e questo è determinante, né inventati né costruiti. Fine.